Scrivere questo ultimo episodio è stato particolarmente difficile. Miriam, la nostra autrice, ogni volta che si sedeva col computer sulle gambe e con Bea, la sua cagnolina, pancia all'aria, accanto a lei, mi chiamava o mi mandava un messaggio un po' scoraggiata. È difficilissimo, non ce la faccio. E io cercavo naturalmente di rassicurarla e di dare il mio piccolo contributo. Perché diciamoci la verità, quando decidiamo di trascorrere la nostra vita con accanto un animale d'affezione, anche se sappiamo che percorreremo insieme un pezzo di strada infinitamente piccolo rispetto a tutto l'amore che proveremo per il nostro compagno di avventure e di vita, non siamo mai pronti a salutarlo e a lasciarlo attraversare quello che molti chiamano ponte dell'arcobaleno, senza di noi, naturalmente. Nella mia vita ho avuto tanti pet, l'ho raccontato spesso e quindi ho già dato addio a molti di loro, per malattie improvvise o per vecchiaia. Alcuni si sono addormentati da soli, l'ultima è stata la mia cagnolina Bettina nel 2023, era molto anziana. Altri hanno avuto il mio aiuto, come io vorrei che qualcuno un giorno facesse con me, se fosse necessario. Ma ognuno ha sensibilità diverse, può fare scelte differenti, magari con l'aiuto del veterinario di fiducia. E per questo oggi vi vogliamo dare dei consigli per quei momenti nei quali accompagniamo i nostri piccoli, grandi amici nell'ultima parte della loro vita, come in una vera storia d'amore, finché morte non ci separi. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e per Il Sole 24 Ore di economia e in particolare di economia della moda e del design e di pet economy. Forse perché i miei coinquilini si chiamano Otto, Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Smilla, Susi e Verde. Non sono stilisti né designer e non pagano l'affitto. Sono i miei cani e i miei gatti con i quali condivido giornalmente pensieri, momenti, qualche serie TV. In questo podcast andremo a scoprire insieme il rapporto che ognuno di noi ha con il proprio animale d'affezione in un paese, l'Italia, in cui i pet, cani, gatti, ma anche uccelli, pesci, roditori piccoli e medi hanno superato in numero noi bipedi.
Radio 24 presenta Animale a chi?
Sapete chi è il cane più vecchio del mondo? Si chiama Lilly. È una piccola meticcia dal mantello nero focato che è stata trovata appena nata in un'area di sosta di un'autostrada. Da allora Lilly vive con la sua famiglia a Torre Annunziata, dove il 1 gennaio di quest'anno ha compiuto 24 anni, con tanto di torta e candeline. E che dire di Larry the Cat, il gatto di Downing Street, dove vivono i primi ministri inglesi, che è già sopravvissuto a 5 premier. Forse con i suoi 13 anni non sarà il gatto più vecchio del mondo, ma nel Regno Unito questo bel soriano grigio e bianco è una vera e propria star. E se da un lato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vivere con un animale d'affezione vorrebbero vederlo invecchiare, diventare una specie di Matusalemme immortale, un Highlander, dall'altro chi vuole adottare è più propenso alla scelta di un cucciolo. È vero, i cuccioli sono più dolci, teneri, quando li guardiamo ci viene voglia di adottarli subito, ma sono anche molto più impegnativi. Mentre un cane o un gatto anziano, che magari hanno passato tutta la loro vita o parte della loro vita in un canile o in un gattile, possono essere più compatibili con uno stile di vita di un adulto in particolare. E lo sa bene, ad esempio, Tiziano Ferro, che ha una vera e propria passione per i cani adulti o, come racconta sui suoi social, per quegli esemplari che nessuno vuole e che lui invece accoglie a braccia aperte per offrire loro una casa calda e accogliente dove trascorrere gli ultimi anni delle loro vite al meglio. Che voi vogliate fare come Tiziano Ferro, oppure che siate semplicemente così fortunati da vedere il vostro amico a quattro zampe o due ali affrontare gli acciacchi dovuti all'età che avanza, una cosa è certa. Per prendersi cura di un animale anziano bisogna conoscere le sue esigenze e soprattutto prevenire quelli che potrebbero essere i problemi dovuti all'età a cui potrebbe andare incontro. E per capire alcune di queste cose è con noi la dottoressa Daniela Argentiero, che tra l'altro, come tutti noi che abbiamo animali o li abbiamo avuti, ha avuto anche lei una recente perdita, ha perso il suo cane Chaos, che deve essere stato uno spettacolo di lupo cecoslovacco. Aveva 12 anni, che per un cane grande comunque è già una buona età, ma ha avuto un tumore. Ecco, le chiediamo, dottoressa Argentiero, come prima cosa, è più semplice adottare un cucciolo o un animale adulto, o addirittura appunto un animale già anziano?
Allora, questa è una bella domanda, perché in realtà tutte le fasce di età nascondono un po' una peculiarità, per cui secondo me è molto importante capire in realtà che cosa vogliamo noi dal nostro cagnolino, dal nostro nuovo arrivato, che sarà poi il nostro nuovo amico. Ogni fascia ha delle attenzioni particolari che bisogna rivolgersi. I cuccioli hanno bisogno di molte attenzioni, devono imparare tante cose, bisogna dedicargli molto tempo e soprattutto bisogna valutare quale tipo di razza prendere e quale taglia, perché questo dipende molto anche da dove viviamo e qual è l'ambiente quotidiano che frequentiamo. Il cane adulto invece chiaramente ha già un suo carattere formato, per cui bisogna imparare a conoscerlo e saper gestire quello che sono già le sue abitudini consolidate. L'anziano infine invece si torna un po' al cucciolo, no? Certo. Perché invece sono pazienti che hanno bisogno di tante attenzioni e non devono essere mai sottovalutati. Hanno bisogno di cure particolari e di un occhio, anche se vogliamo, più critico nei suoi confronti.
Quello che diceva, insomma, degli anziani, che sono un po' come dei cuccioli, in fondo succede anche a noi esseri umani, no? A volte le persone anziane le vediamo nelle loro fragilità e appunto ci ricordano per molti versi dei bambini molto piccoli, quindi è un ulteriore, se vogliamo, è una questione del ciclo di vita di tutti noi esseri appunto viventi.
È vero, ha assolutamente ragione, infatti è proprio così.
Senta, ma però che varia, io ho visto tantissime tabelle, forse sono state anche aggiornate negli anni per fare delle comparazioni tra gli anni, per esempio, di un cane, quelli di un gatto. Una sua collega veterinaria ci ha spiegato che per esempio è molto difficile stabilire qual è l'età media di vita di una gallina, perché purtroppo è un dato di fatto, viene forzatamente resa breve la loro vita. Però ecco, quando per esempio per i cani possiamo usare questa definizione di anziano?
È vero, anche se appunto nelle galline devo dire che noi che ci occupiamo anche di non convenzionali vediamo tantissime galline da compagnia e vi stupirebbe quanto possono vivere se curate come pet. Allora sì, è vero, noi abbiamo una grande variabilità. Nel gatto diciamo che è minore, perché comunque il gatto, anche se ci sono ormai delle razze considerate giganti come i Maine Coon, i Ragdoll, comunque l'età media è quella e di solito vengono considerati comunque senior dopo i 7 anni. Diciamo che un gatto di 7 anni è come uno della mia età, insomma, che comincia a avere dopo i 45 anni, e nel gatto comunque una buona età per iniziare a fare alcuni accertamenti e essere un pochino più critici, anche se il paziente felino, ricordiamoci che ormai noi vediamo gatti che arrivano a 18-20 anni, certo, perché vengono curati, e quindi chiaramente 7 anni siamo a metà della vita, ma cominciano a esserci alcune cose da vedere. Nei gatti di cagnolini di taglia piccolina invece sono più longevi, no? Lo sappiamo, lo diceva anche lei giustamente quando parlava del mio Chaos. Il cane di taglia piccola si considera comunque anziano, comunque dopo i 7-8 anni anche lui, però è un cane che può arrivare anche a 16-17 anni, noi ne abbiamo anche qui sempre più vecchietti.
Certo.
Il cane di taglia grande e gigante chiaramente ha un'aspettativa di vita più breve. Poi anche qui diciamo che nei pazienti canini c'è una differenza anche di taglia così enorme che ci porta veramente ad avere delle aspettative di vita totalmente differenti da quelle da un pincher, da un chihuahua o quelle che può essere ad esempio un alano, che purtroppo sono cani che ad esempio 8-9 anni sono già praticamente a fine.
Senta, lei diceva prima prestiamo attenzione, ovviamente i cuccioli hanno bisogno di un certo tipo di attenzione, i cani adulti o che vanno verso l'età di anziana di altre attenzioni. Io per esempio ho notato che alcune delle mie gatte che hanno più di 7 anni cominciano a fare un po' fatica a fare dei grandi salti, quindi se prima magari saltavano fino in cima all'armadio, adesso fanno una tappa intermedia o proprio non saltano più. Quindi sicuramente un po' appunto i segnali delle articolazioni, del movimento, e ci sono altre cose importanti. Poi è chiaro che è sempre consigliabile fare, come diceva lei, dei check-up regolari, e quindi il veterinario poi scoverà per primo eventuali problemi. Però noi, diciamo, noi nelle nostre case cosa dobbiamo guardare?
Allora, secondo me è importante, proprio come dicevo, che il proprietario dell'animale anziano inizi a essere un po' più critico. Come diceva lei, il gatto anziano, parlando prima del paziente, fino ai gatti sono i più difficili, perché dimostrano difficilmente le loro difficoltà, perché sono comunque dei predatori in natura, e il predatore che è in difficoltà, certo, è a rischio, no? Diciamo che le prime cose da guardare, come già giustamente diceva lei, è iniziare magari a saltare meno, l'affaticamento, attenzione, perché è vero, possono essere le articolazioni, ma ad esempio i gatti possono soffrire di miocardiopatia ipertrofica, che è vero che è tipica di alcune razze, ma si è visto che in realtà anche i gatti comuni europei che abbiamo tutti a casa ne possono soffrire, quindi può sempre valer la pena un controllo in più. E poi una cosa banale ma di grandissimo aiuto è la sete e quanta urina fa durante il giorno. Se vi accorgete che il vostro gatto inizia a bere più del solito o che dovete pulire la vaschetta più spesso perché c'è tanta pipì, è sicuramente un importante campanello d'allarme ed ha sentito subito il medico.
Ecco, naturalmente il sogno un po' che avremo tutti è di prolungare ai nostri animali la vita, ma una vita sana, perché io non so, io ho la stessa opinione per la vita di noi esseri umani, cioè è bellissimo arrivare a 100 anni, bisogna un po' vedere come ci si arriva. Però si è parlato, insomma, è capitato anche a me di vedere questa notizia di una pillola anti-aging per i cani, potrebbe entrare in commercio già nel 2026. Da veterinario, che impressione ha avuto di questa notizia?
Ma allora, l'ho vista e sono andata subito a informarmi. In realtà ho visto che c'è stato questo studio preliminare nell'Università di Washington, ma lo studio riguardava i problemi che si hanno anche in medicina umana di rigetto dei trapianti. Di solito vengono utilizzati i farmaci immunosoppressivi o di epigenetica, e allora sono andata un po' a guardare. In realtà non ho trovato nessuna pubblicazione ufficiale nei siti medici, quindi quelli nostri, diciamo, di settore, dove si parlava della molecola, perché ero incuriosita a capire di quale molecola, dal punto di vista scientifico, si parlasse. Al momento non ho trovato nulla, se non tantissimi articoli però di testate giornalistiche non del settore, che ne parlavano in modo abbastanza sui generis, per cui penso che sicuramente sia una cosa da valutare, ma appena usciranno le pubblicazioni scientifiche sicuramente mi informerò, perché voglio capire meglio. Però diciamo che le integrazioni adesso esistono, ce ne sono tante, e secondo me, soprattutto nel paziente anziano, vale la pena considerarle. Non solo un'alimentazione sana e dedicata all'età del paziente, ma anche delle integrazioni con vitamine, con antiossidanti, che possono aiutarli nel lungo periodo. Questo c'è già e lo possiamo fare.
So che vuole lanciare un appello, e che tra l'altro condivido in appieno, ma è molto più autorevole se lo fa lei.
Sì, io ci tenevo a questa cosa, parlavo appunto l'altro giorno perché ci tengo tanto. Ho perso, come già ha detto lei, il mio cane, che per me era il mio migliore amico, e ci tengo a dire questa cosa. Nell'ultimo saluto, non lasciateli soli. Sono stati con noi tutta la vita, ricordatevi che per voi sono una parentesi della vita, importante ma una parentesi, ma voi per loro siete tutta la loro vita e la loro esistenza. È doloroso, però anche nel momento dell'eutanasia non lasciateli solo noi, perché noi li coccoliamo, ce li teniamo in braccio, ma loro cercano voi, cercano il vostro calore. Quindi è l'ultimo gesto d'amore, doloroso, però affrontatelo, davvero non ve ne pentirete.
Guardi, lo sottoscrivo in pieno, appunto, e anch'io ho avuto esperienze, ho accompagnato appunto proprio nella sala, per alcuni addirittura alcuni gatti erano talmente anziani che non c'è stato neanche bisogno, dopo la puntura, diciamo, per calmarli, non c'è stato bisogno della vera e propria puntura perché erano talmente deboli. E invece una cagnetta che avevo adottata anziana ha avuto un crollo, come spesso accade ai cani anziani, e in due giorni proprio non si muoveva più e mi si è proprio addormentata addosso, e io la abbracciavo e a un certo punto ho sentito che il cuore smetteva di battere e lei mi guardava, e poi a un certo punto ha chiuso gli occhi e come ha detto lei è doloroso, è una perdita, è un lutto, però ci rendiamo conto, secondo me, in quel momento che abbiamo fatto qualcosa, un ultimo gesto d'amore, stando vicino in quell'ultimo momento.
Assolutamente vero, e penso proprio che glielo dobbiamo proprio per tutto l'amore che ci hanno dato per tutta la loro vita, dove noi abbiamo rappresentato il loro mondo.
Certo. Grazie mille, dottoressa Daniela Argentiero.
Grazie a lei per avermi dato questo spazio e soprattutto anche per quest'ultimo appello, che so che è doloroso per tutti, ma ci tenevo davvero tanto.
Sapete perché quando un animale d'affezione, come abbiamo detto prima, muore, si dice che ha attraversato il ponte dell'arcobaleno? È un'antica leggenda degli indiani d'America, secondo la quale tutti gli animali, quando muoiono, vanno in un posto situato alle soglie del paradiso, chiamato appunto il ponte dell'arcobaleno, dove ritrovano salute e gioventù, possono mangiare il loro cibo preferito, giocare tutto il giorno e divertirsi aspettando il nostro arrivo. Questo ponte dell'arcobaleno è addirittura diventato reale, grazie all'opera di un artista della Carolina del Sud che ha trasformato un ponte, vero, sul lago Lure, in un posto dove chiunque abbia perso un amico animale possa ricordarlo appendendo il collare, la targhetta o altri piccoli ricordi. E c'è chi addirittura ha portato la ruota di un criceto. Insomma, dire addio a un animale d'affezione è come dire addio a un membro della famiglia, e per questo tante città d'Italia stanno impegnandosi per creare dei veri e propri cimiteri per animali. Pensate che il più antico d'Italia si trova a Roma, fu creato nel 1923 su richiesta di Benito Mussolini, che voleva seppellire lì la gallina domestica, la sua gallina pet, con cui avevano giocato i suoi figli. E nel cimitero sono sepolti anche altri animali dal cognome celebre, il cane di Sandro Pertini e i gatti di Anna Magnani, per esempio, ma anche piccioni e persino una leonessa. E spostiamoci però a Milano, dove ci attende Gianni Amenta, che è il fido custode dell'omonimo cimitero, che pensate, è il più grande d'Europa, e anch'io che sono di Milano non lo sapevo di avere nella mia città questo luogo. Ecco, la prima cosa che vogliamo chiederti, Gianni, è come nasce l'idea di creare un cimitero per animali comunque nella zona di Milano, non certo in centro città, però comunque un cimitero per animali a Milano.
Direi che non è un'idea, è un'esigenza. In tutti i paesi sviluppati e civilizzati, ormai i cimiteri per animali sono una consuetudine, ed era una cosa strana, anomala, che Milano non l'avesse.
Certo.
Tant'è vero che vengono clienti da città anche distanti da Milano, cito Mantova, Novara, piuttosto che Cremona, perché non ci sono cimiteri adibiti per gli animali e loro piuttosto che fanno tanta strada, ecco, diciamo, voglio arrivare a quello.
Certo.
Perché la logica di un cimitero è quella di avere vicino le spoglie e di venirle a trovare spesso.
Certo.
Loro invece, malgrado la distanza, insomma, ci tengono.
Perché poi, appunto, diciamo che la nascita dei cimiteri per noi bipedi era, come dici tu, era nata dall'esigenza di avere un luogo dove andare a raccogliersi, andare a ricordare una persona che non c'è più. Ecco, il cimitero fido custode, uno magari pensa gatti e cani, no, è aperto anche ad altre specie, giusto?
Tutti gli animali d'affezione, tutti, per cui dal pesciolino tropicale a quello che vi ispira l'immaginazione, quello che noi teniamo a casa, che ci fa compagnia, che per esempio, che ne so, il cricetino, le tartarughe, tantissimi animali che sono i roditori, che non sono tanto conosciuti come i gerbilli, hanno la loro storia, i conigli, no? Non dimentichiamo i conigli, che
certo,
sono animali molto molto socievoli, no?
Certo. Senti, e dove, io ho detto, insomma, è un cimitero, possiamo dire, insomma, di Milano e appunto conosciuto anche da altre città lombarde, ma esattamente dove vi trovate?
La zona è San Siro ed è una traversa della via Novara.
Mm-hmm.
È una zona comunque verde, perché il cimitero, ora abbiamo recintato una prima parte, immaginate un campo di calcio come dimensioni, ma la nostra area adibibile a cimitero sono 5 ettari,
uh-huh.
Diventa a regime, sarà il cimitero più grande d'Europa, perché una città come Milano non potevamo limitarla, insomma dovevamo fare un servizio, non un disservizio. Ecco,
è aperto nel 2015, quindi avete meno di 10 anni e come ci dicevi crescete, avete piani di crescita. Io mi chiedo, io ho avuto tanti animali nella mia vita, in generale li faccio cremare, alcuni li ho fatti poi cremare, le ceneri le tengo a casa, quando vivevo con i miei genitori fuori Milano alcuni li abbiamo seppelliti nel giardino, però insomma oggi che il vostro caso, ma c'è poi anche il cimitero di Roma, ecco, quando il nostro pet viene a mancare, avendo come idea, come sogno anche di seppellirlo in un cimitero, che cosa bisogna fare?
Contattarci e basta, perché oggi con i social siamo raggiungibili sempre, siamo raggiungibili H24, se uno ha questa esigenza, perché facciamo una piccola precisazione, non tutti hanno bisogno della sepoltura.
Certo.
Come dicevi tu, c'è chi fa la cremazione dell'animaletto e lo vuole tenere a casa e tenerlo vicino, ma non tutti elaboriamo il lutto allo stesso modo, per cui la necessità, il bisogno di averlo in un posto fisico che non sia casa è un po' come prendersene cura anche a distanza, venire, mettere mano alla tombina, tenerla in ordine, mettere i fiorellini, è un modo per elaborare il lutto che diciamo che chi ne ha bisogno non può farne a meno, deve fare così per forza.
Ecco, oltre a, diciamo, al cimitero appunto reale, come hai detto tu, le piccole tombe, i fiori per chi li vuole mettere, avete creato anche un cimitero virtuale, visto che abbiamo questo grande strumento che spesso usiamo malissimo, che è internet, però invece voi l'avete usato per creare questo cimitero virtuale, giusto?
Sì, perché siamo stati raggiunti da tantissime persone che purtroppo hanno operato, purtroppo rispetto ai desideri che avevano in testa, hanno operato altre scelte, per cui non avendo più disponibile il corpicino, non avendo più modo di ricordarlo, hanno sentito anche loro l'esigenza, il bisogno di avere un posto dove poter postare le loro foto, dove poterle rivedere, e, insomma è una cosa molto delicata, sapere che non c'è più, ma poterlo tenere con noi ci fa stare bene tutti quanti.
Senti, naturalmente come tutti i cimiteri, perché chi io comincio a avere parenti anziani, quindi chi ha parenti anziani o comunque anche magari ha purtroppo avuto dei lutti anche di altro tipo, sa che i cimiteri hanno un costo, che le cremazioni hanno un costo, che ci sono dei canoni che poi per esempio qui a Milano il comune poi rinnova, ecco, quindi anche Fido Custode ha dei costi da sostenere e quindi ha anche delle tariffe, ecco, quindi così più o meno, poi come dicevi basta venirvi a cercare sui social e si possono avere informazioni più dettagliate, però più o meno quanto costa?
Abbiamo due tariffe, perché possiamo far scegliere una tombina di famiglia, che è una singola di fatto, è una tombina abbastanza grande, immagina una tombina dove ci possono stare due cani grandi, due alani,
uh-huh.
E quella nel tempo può accogliere altri animaletti dello stesso nucleo familiare, oppure lo stesso spazio può essere condiviso per due animaletti, non importano le dimensioni, comunque medio piccoli, perché se sono grandi non si riesce a fare, per due animaletti di due proprietari diversi,
uh-huh.
Per cui la prima tariffa parla di 600 euro come prima sepoltura e la seconda 300, per cui proprio divisione a metà della tombina. Il mantenimento annuo sono 60 euro per quella grande più IVA e 50 per quella piccola. Ora, in proporzione a una cremazione, la sepoltura costa meno.
Certo.
È vero che è continuativa nel tempo, perché devi fare il mantenimento, ma pensate che tutto l'anno c'è qualcuno che vi riceverà, tutto l'anno ci sarà la manutenzione del giardino, per cui è un servizio lungo. E per cui la spesa iniziale che comprende anche, dimenticavo, la lapidina con la fotografia, con la dedica, per cui incluso in quei valori c'è anche quello. Rispetto alla cremazione costa meno perché è un servizio lungo, mentre invece la cremazione di fatto, una volta consegnata all'urnetta, per cui certo, è ridotta a quelle 2 ore per i cani grossi di cremazione, il nostro servizio è terminato,
certo,
consegniamo e basta.
Grazie, grazie Gianni per l'idea che hai avuto e per l'impegno che ci hai messo e per i progetti che avete per il futuro, e sono sicura che insomma hai alleviato e allevierai, come dicevi tu, le tante sofferenze che chi ha bisogno di un luogo dove andare a ricordare i propri animali desidera, perché poi proprio come hai detto tu ognuno fa le scelte a seconda magari anche del momento della vita, ci può essere un periodo in cui si sceglie, come ho fatto io, la cremazione, invece adesso effettivamente, forse perché invecchio anch'io, comincio a pensare di voler avere un luogo dove andare a raccogliermi e ricordare. Grazie ancora Gianni e buon lavoro e buona estate.
Grazie a voi Giulia.
Siamo arrivati al termine di questa seconda edizione di Animale a chi? Non è un addio, non vorrei dirvi addio, desidero, noi, tutta la squadra di Animale a chi, vorremmo dirvi arrivederci. E comunque a partire da settimana prossima ci trovate nel palinsesto estivo di Radio 24, che inizia appunto il 22 di luglio, con una selezione di 6 puntate di queste prime 2 edizioni, che in tutto ne contano 16 di puntate e che naturalmente volendo potete riascoltare tutte sul sito di Radio 24 o sulle altre piattaforme dove si trovano e si scaricano i podcast. Grazie davvero a tutti coloro che hanno aiutato a realizzare questo podcast e quella che io appunto chiamo la meravigliosa squadra di Animale a chi. E adesso scusatemi, ma Otto, Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Smilla, Susi e Verde mi stanno aspettando per decidere dove andare in vacanza quest'estate. E chissà alla fine chi vincerà e chissà che a noi non si unisca qualcuno, una gallina ad esempio. Buone vacanze a tutti.
Supported by
Purina. Da 130 anni, qualità e innovazione per il benessere dei pet.
Animale a chi? Di Giulia Crivelli. Autrice Miriam Carbone. Producer Riccardo Poli. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.